Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, Domenico Guarino in studio per la prima edizione del GR regionale di Controradio. La cronaca in apertura: un'altra notte di violenza, intimidazioni e spari all'ombra della guerra cinese delle grucce. Quando cala la sera a Prato comincia a crescere la paura per nuovi episodi efferati. La scorsa notte la vittima è stata una donna cinese che lavora al locale Number One nel cuore della Chinatown, lo stesso posto dove lo scorso 6 luglio si è consumato uno dei principali tentativi di omicidio della battaglia tra cartelli orientali che sta sconvolgendo la città e non solo. Il servizio di Giorgio Bernardini.
E caccia l'uomo in città. La squadra mobile cerca il cinese in fuga che la scorsa notte intorno all'1 ha sequestrato, tentato di rapinare, minacciato e sparato a una donna connazionale. Quest'ultima, 46 anni, è stata trovata con il volto ricoperto di sangue mentre chiedeva aiuto. La procura di Prato ha ricostruito quello che le era appena accaduto. La donna, ieri sera, stava lavorando al locale Number One nel cuore della Chinatown di Prato, lo stesso posto dove lo scorso 6 luglio si è consumato uno dei più efferati tentati omicidi della cosiddetta guerra delle grucce, quello nei confronti di Chang Meng Zhang. Lì avrebbe conosciuto il suo aggressore, che ha aspettato che la donna uscisse dal locale per poi salire sull'auto che lei guidava. L'uomo, ricostruisce ancora la procura, si è messo sui sedili posteriori e ha chiesto di essere portato a Vaiano. Lì, dopo 15 minuti di strada, ha chiesto alla donna di imboccare una via isolata. Con una guaina stretta intorno al collo, con forza, producendo un solco evidente, l'ha costretta a effettuare un pagamento con il wallet del suo cellulare per indurla a trasferire la somma di 10.000 euro. Il passaggio di una pattuglia dei carabinieri deve aver però impaurito l'uomo, che ha chiesto di essere riportato verso Prato. L'operazione di trasferimento del denaro che aveva richiesto non è riuscita, così l'aggressore ha estratto una pistola e ha sparato alla testa della sua vittima all'altezza dell'orecchio. Le ha infine preso il cellulare ed è fuggito a piedi, dileguandosi nella notte. La donna, soccorsa poco dopo aver chiesto aiuto, è riuscita a raccontare quel che le era successo prima di perdere i sensi. È ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Prato, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per estrarre la pallottola rimasta nei tessuti all'altezza della gola. Si trova attualmente in gravi condizioni di salute.
Il maltempo continua a imperversare sulla Toscana, soprattutto sulla Toscana nord-occidentale, in questo caso quindi Versilia, Massa Carrara, frane, smottamenti e frazioni isolate a seguito del maltempo. La pioggia e il forte vento dell'ultima notte hanno creato diversi disagi in provincia di Massa Carrara, soprattutto nelle aree montuose. La situazione più delicata è nel territorio di Montignoso, nella frazione di Vietina, dove una frana in via Buffoni sta impedendo il transito. La frazione isolata, sono state attivate le procedure di emergenza per liberare la carreggiata nel più breve tempo possibile. Sempre a Montignoso, smottamenti anche in località Sant'Eustachio, Piazza e Termo del Pasquilio, con la strada al momento percorribile ma con un invito alla massima prudenza. Via dei Tecchioni invece coinvolta da uno smottamento in fase di sistemazione. In Lunigiana i maggiori disagi si registrano a Fivizzano, nel borgo di Equi Terme, isolato da ieri sera, a causa di una frana che ha invaso la strada provinciale all'altezza della località Molino, e in queste ore sono in corso le operazioni per liberare la strada allo smottamento. A Carrara, in città, il fiume Carrione sta scendendo sotto la soglia di rischio, dopo che nelle scorse ore stava per raggiungere il secondo livello di guardia. Nelle ultime ore i livelli dei corsi d'acqua stanno tornando comunque a scendere sulle soglie normali. Frane e smottamenti nei paesi a monte sopra Carrara, tra Codena e Bedizzano, e sono verificate alcuni episodi franosi con la strada chiusa in attesa di concludere tutti i rilievi geotermici sul versante in movimento. A causa di infiltrazioni copiose è stata chiusa la galleria del Crocifisso nel tratto di strada tra l'ex ferrovia Marmifera che dai ponti di via Vara scende verso Torano. Infine verifica in corso sulla strada che conduce a Noceto tra Bedizzano e Colonnata. Problemi anche in piccole frazioni che sono isolate vicino a Lucca per le frane della notte scorsa. Uno smottamento di notevoli dimensioni c'è stato in particolare sulla strada che porta al paese di Piazzano, causando disagi alla viabilità e agli abitanti della zona. Il comune di Lucca è intervenuto con la protezione civile e l'ufficio strade, che hanno immediatamente attivato una ditta per lo sgombero dei detriti sul posto, ruspe e altri mezzi tecnici. I lavori, spiega il comune, proseguono per ripristinare la piena percorribilità della strada per Piazzano entro oggi. Vigile del Fuoco e il comando di Lucca stanno intervenendo comunque su tutta l'area della provincia in aiuto alla cittadinanza, la quale per tutti tutta la notte ha subito danni provocati dal maltempo. Molte le località isolate anche in provincia di Lucca a causa di smottamenti, frane o alberi caduti che hanno interrotto strade. Stamattina risultavano isolati paesi e borghi sparsi di Montignano, Pieve Elci, Val di Castello, la via Monte Cavallo da Camaiore, Torcigliano, Farnocchia, Piazzano, il borgo di Sennari a Sant'Anna di Stazzema, Rosina, Canzoli e Nocchi. Per quanto riguarda la Versilia, anche qui problemi, in particolar modo territori collinari di Pietrasanta, ci sono diversi fonti di frana, la criticità più importante nella località Val di Castello, Metati Rossi, Alti e Bassi, Cerro Grosso. L'Ufficio della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Pietrasanta stanno raccogliendo le segnalazioni, effettuando i sopralluoghi e rispondendo alle richieste di aiuto alla cittadinanza. Ci sono aggiornamenti sul tracciato della linea tranviaria 4.2, quella che porta a Campi Bisenzio. Ieri, infatti, nella conferenza dei servizi che si è riunita, è stato trovato un accordo che prevede una realizzazione per lotti funzionali. Dunque si partirà con il primo tratto, Piagge Palagetta, per poi proseguire con il lotto conclusivo che porterà il capolinea proprio nel centro di Campi Bisenzio, in Piazza Aldo Moro, e questo per evitare ulteriori allungamenti dei tempi e in considerazione delle maggiori criticità emerse che saranno affrontate in fase di progettazione esecutiva. Un ritorno dunque all'origine, prima della variante sostenuta dall'amministrazione. Soddisfazione e un sospiro di sollievo da parte del comitato spontaneo No Tranvia via San Giusto e via Masaccio, di cui è referente Valentina Donnini. Sentiamola nell'intervista di Chiara Brilli.
È stata una notizia per noi chiaramente meravigliosa, nel senso che ci speravamo ma non ci credevamo, per cui ecco, è stato veramente, insomma, ieri una bella conferma. E cioè, noi lo sapevamo già dall'inizio, la strettoia, gli espropri, i costi aggiuntivi per il comune di Campi, i tempi più lunghi che rischiavano di far saltare tutto il progetto, per cui insomma ecco, siamo contenti che poi alla fine sia stata scartata, perché era veramente rischioso sotto diversi punti di vista.
Insomma, troppe controindicazioni da affrontare con la variante, reperimento risorse aggiuntive, l'allungamento dei tempi, la realizzazione stessa dell'opera, perché a un certo punto si è temuto che questo impasse fosse l'epilogo definitivo.
Sì, perché appunto siamo vicini alla scadenza, per cui se si continuava, diciamo, a ribattere sulla variante, il rischio era veramente che saltassero, insomma, i fondi del PNRR. Questo insomma non era auspicabile per Campi sicuramente.
Senta, c'è voluto Gianni che arrivasse lì e guardasse con i suoi occhi per sbloccare la situazione?
Sì, probabilmente sì, perché da lì poi è venuto fuori appunto l'ipotesi, quella che ha detto Gianni in strada davanti alla strettoia: bisogna, qui non si può fare, bisogna andare per una terza via. Mi auguro vivamente che questa terza via sia quel famosissimo piccolo arretramento che salvaguarda poi lo spazio verde della piazza.
Disposte dalla questura di Siena 11 misure di prevenzione nei confronti di altrettanti giovani, tra loro 5 minori, protagonisti di risse nel centro storico i giorni scorsi. Per 4 c'è divieto di ritorno a Siena per 4 anni, tutti maggiorenni, gli altri 7 invece c'è un DAS urbano di 3 anni, cioè il massimo, con divieto di accesso in alcune vie e piazze di stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento, ivi presenti. Il progetto artistico, partito dalla Basilica di San Miniato al Monte del 2018, Eldorado, tornato a Firenze dopo aver fatto tappa in moltissime chiese italiane, da Lampedusa a Venezia, da Genova a Palermo, da Parma a Napoli, arriva anche sui portoni di una scuola, la primaria Giovanni Villani. Altri istituti hanno già fatto richiesta e l'obiettivo è quello di suscitare una riflessione sul tema delle migrazioni e sul desiderio di costruire un mondo diverso e accogliente che apra le porte a tutti. Controllare potrebbe essere detentrice della tecnica e diffondere l'opera, propone l'autore ed artista Giovanni De Gara. Ai nostri microfoni, a radio naturalmente, si è messa in modo per realizzare tutto questo. Presto daremo notizie, ma intanto sentiamo lo stesso De Gara.
Di solito resto abbastanza sulle chiese, nel senso il progetto mio è quello. Ma ha colpito che abbiano preso iniziativa le maestre, la vicepreside e il preside per conto loro, e quindi ho deciso di andare ad aiutarle anche proprio per migliorare un po' come le stavano facendo, ma La cosa buona è che abbiano, che l'iniziativa appunto sia partita da loro, quindi questo progetto è un progetto artistico che io porto in giro in certi contesti, come dicevo, le chiese, però poi se le persone lo riescono a fare proprio e lo possono portare in altre dimensioni, mi sembra appunto che dimostri che il progetto possa funzionare, quindi non solo artisticamente, ma possa funzionare anche all'interno della comunità. Quindi sono stato molto contento, anche perché sulle scuole è importante, perché la scuola è il primo posto di accoglienza, di inclusione, di multiculturalità. Cosa che vorrei fare è magari spiegare come vanno realizzate tecnicamente, in maniera che chiunque se le possa fare da solo, e se ognuno riesce a farsela per conto proprio se ne possono fare molto di più. Invece se le devo fare tutte è un po' più difficile. Magari io organizzerò adesso un piccolo video, un piccolo cosa per fare delle istruzioni, e poi sarebbe bello a questo punto se foste voi anche magari della radio ad avere essere i detentori della tecnica di fare queste porte d'oro, e quindi possono contattare direttamente anche voi.
La Giunta Comunale di Firenze ha approvato una delibera che rappresenta un nuovo passo, dice Palazzo Vecchio, verso l'attuazione dell'operazione Lupi di Toscana, dopo il via libera alla procedura per la realizzazione dello studentato pubblico e quello delle bonifiche preliminari all'avvio dei lavori nell'area dell'ex caserma Gonzaga. Adesso infatti è il turno dell'housing sociale. Nella delibera di Palazzo Vecchio si fissano infatti gli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto dal piano particolareggiato in materia appunto di residenze da affitti calmierati, e in dettaglio per la procedura di evidenza pubblica con cui individuare l'operatore privato che realizzerà una parte dell'insediamento residenziale destinata all'housing sociale con le relative opere di urbanizzazione. Le 12:56 ci colleghiamo ora con Chiara Brilli, che ha seguito per noi la conferenza stampa al Museo del Bargello per la presentazione del riallestimento del Salone di Donatello.
Sì, la curatrice Ilaria Giseri, funzionaria responsabile del museo, lo ha definito un regalo pasquale per i fiorentini e per i turisti. Stiamo parlando, come dicevi, della riapertura oggi del Salone di Donatello al Bargello, l'apertura al pubblico dopo quasi un anno di lavori di restauro e riallestimento, restituendo dunque ai visitatori i capolavori assoluti della scultura rinascimentale che custodisce. Con i suoi 18 metri di altezza, superficie di 445 metri quadri, il salone è l'ambiente più imponente del palazzo, possiamo dire il cuore del percorso del Museo Nazionale del Bargello e un vero e proprio simbolo dell'arte rinascimentale. Sono 9 i capolavori di Donatello che vivono in questa sala, naturalmente il Davide in marmo, ma anche il San Giorgio, il Marzocco, il celeberrimo Davide in bronzo, e il punto danzante, la crocifissione e molti altri. A questi si aggiungono il San Giovanni Battista Martelli, scolpito in collaborazione con Desiderio da Settignano, e altre opere solo in parte di marmo dell'artista o eseguite su suo progetto all'interno della bottega. Un progetto coordinato dal direttore generale musei Massimo Osanna, restauri condotti sotto la supervisione di Benedetta Cantini. I lavori sono stati particolarmente articolati, soprattutto per la complessa struttura dei ponteggi necessari a ospitare uno spazio così ampio e architettonicamente impegnativo. Insomma, una sfida e, come dicevamo in apertura, un regalo anche per queste festività. Ne parleremo poi approfonditamente anche sul nostro sito controradio.it. A te la linea.
Prima delle previsioni del tempo, un'ultima notizia: un iris e un ingresso gratuito al Museo Bardini di Firenze in regalo a chi acquisterà un libro nelle librerie indipendenti fiorentine in occasione della Giornata Mondiale del Libro, prossimo 23 aprile. Si tratta dell'iniziativa A Firenze Fioriscono Libri, che torna per la quinta edizione, che quest'anno si arricchisce di un biglietto gratuito per entrare a visitare il Museo Bardini. A chiunque compra un libro nelle 15 librerie aderenti, iris e biglietto saranno dati con l'acquisto di un libro dal prossimo mercoledì 23 aprile, come detto, in queste librerie: Alfani, Alzaia, Claudiana, Farolle Falpalà, Florida, Fortuna, Francese Leggermente, Menabò, Nani Pittori, On the Road, L'Ornitorinco, Piccola, Farmacia Letteraria, Todo Modo. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Cielo molto nuvoloso in mattinata con piogge sparse sulle zone centro-settentrionali, maggiore variabilità al pomeriggio con fenomeni via via in esaurimento, i venti sono moderati di libeccio e i mari mossi o molto mossi a nord dell'Elba, le temperature in ulteriore calo. Le 12:59, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla, il City Lights, poi è stato Brado. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.